Adesso abbiamo gli ultimi due numeri, il 57 e il 58, e eravamo arrivati sostanzialmente dopo l'offertorio, e quindi il titolo del 57 è La grande preghiera eucaristica. È, se vogliamo, il cuore della messa, perché è il momento in cui si introduce, poi si celebra il rito della consacrazione. Quello, il fate questo in memoria di me, si attualizza dentro questo, con un contesto che lo introduce, che è stato messo a fuoco fin dai primi secoli e arricchito fino ad acquisire delle formule ben precise, che sono quelle che usiamo tuttora e che rispettano le tradizioni dei vari riti, per cui il rito romano, il rito ambrosiano, ci sono altri riti orientali. Gli stessi ordini religiosi avevano un rito proprio, c'era il rito domenicano, quindi c'è ancora tutta una ricchezza da valorizzare. Allora, dopo la riforma del Concilio Vaticano II, oltre alla preghiera eucaristica tradizionale, il cosiddetto canone romano, che viene fatto risalire a Sant'Ambrogio e che attualmente è il primo canone. Noi lo usiamo, è un po' più lungo, per cui spesso non viene usato, ma io lo uso alternandolo agli altri perché è molto ricco, molto, molto bello, ed è quello che era nella messa in Vetus Ordo, nella messa in latino prima della riforma liturgica. Era quello il canone, c'era solo quello, almeno nel rito romano. Oltre alla preghiera eucaristica tradizionale, abitualmente, quando scriveva i Nosbifi, ce n'erano altre tre. In realtà, la liturgia ambrosiana ne ha una quinta, una sesta, con testi molto antichi. Poi il messale del rito romano è stato completato, arricchito, per cui oltre alle quattro preghiere eucaristiche, la prima, la seconda, la terza e la quarta, ci sono altre cinque preghiere che erano i cosiddetti canoni svizzeri, che iniziano rievocando l'episodio dei discepoli di Emmaus, quindi sono più adatte per la messa vespertina, se vogliamo. In parte sono state anche criticate, però tutto sommato il cuore del sacrificio eucaristico è presente, non è che sia stato. Poi ci sono le due preghiere eucaristiche della riconciliazione, che si utilizzano in preparazione dei periodi penitenziali, cioè prima dell'Avvento, della Quaresima, dei tempi forti. Può essere bene utilizzare una di queste preghiere, perché sono tutte incentrate sulla penitenza, la confessione, la conversione e la misericordia di Dio che viene incontro a chi la vuole accogliere. Ecco, è facile cogliere in queste preghiere otto momenti principali, cioè qualunque preghiera eucaristica deve avere questi pilastri, diversamente non viene ammessa, perché non è strutturata secondo la tradizione. Prima di tutto c'è il cosiddetto prefazio. Quello che dopo l'offertorio inizia: il Signore sia con voi, eccetera, inalti i vostri cuori, i nostri cuori, e via di seguito. Quello lì, prefazio, vuol dire prefazione, introduzione, ciò che introduce alla preghiera eucaristica vera e propria, all'anamnesi, cioè al ricordo riattualizzante dell'ultima cena della consacrazione. Nel prefazio si trova specialmente l'azione di grazie per le opere compiute dal Padre per mezzo di Cristo e col dono dello Spirito. Secondo il tempo o la festa viene accentuato l'uno o l'altro mistero della salvezza. Di prefazi ce ne sono tanti, c'è una ricchezza, quindi ci sono quelli delle domeniche del tempo ordinario, quelli della Metta, quelle delle domeniche della Quaresima, quelle del tempo pasquale, poi ci sono quelle per i giorni feriali, poi quelle per le messe della Madonna, quelle per le messe dei Santi, degli Apostoli, cioè c'è una ricchezza di prefazi notevole, cioè sono un discreto numero che vanno in parte scelti e in parte adattati, utilizzati rispettando il giorno in cui si celebra, che quello che si celebra in quel dato giorno. E il prefazio poi si conclude con il Sanctus, con il Santo, e quindi è anche un ripercorrere l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Nel santo cantato o recitato, tutta l'assemblea unita alle creature celesti acclama al Signore Dio dell'universo. Questo riferimento al Dio dell'universo, oltre a ricordare la creazione, serve anche a tenere presente che mentre si celebra l'Eucaristia qui sulla terra in un dato luogo, si è in comunione con tutta la Chiesa e con tutti quelli che la stanno celebrando altrove, in altri posti sperduti della terra, e si è in comunione con la Chiesa celeste. Cioè, mentre noi siamo lì, magari in 10-15 persone a messa, in realtà ci sono tutti i miliardi di altre persone che sono in cielo e che, compresi gli angeli, che la vivono con noi. Dentro l'eternità ci stiamo anche noi. E ricordarsene non fa male, perché ti dà una dimensione veramente universale, veramente cosmica, veramente totale di quello che si sta facendo. Poi c'è l'epiclesi. Epiclesi è una parola greca che vuol dire invocazione ed è la preghiera che, dopo il Santus, invoca la potenza dello Spirito Santo perché trasformi i doni dell'offertorio, il pane e il vino, nel corpo e nel sangue di Cristo. L'epiclesi propriamente detta è quella che inizia quando il sacerdote impone le mani sopra le offerte, in questo modo, sopra il calice, sopra il pane e il vino, invocando lo Spirito Santo sulle offerte stesse. Nell'istituzione o consacrazione, ecco, dopo l'epiclesi e le preghiere, si comincia a dire, nella sera della sua passione, prese il pane e lì è veramente la rievocazione delle parole di Cristo dell'ultima cena e sono quelle parole lì, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, quelle in cui Cristo interviene attraversando la persona del celebrante per consacrare, per trasformare il pane nel suo vero corpo, nella sua reale presenza e il vino nel suo sangue. Questa è l'istituzione o consacrazione. Il celebrante pronuncia le parole grazie alle quali la nostra cena viene riportata alla cena del Signore. Si elimina la differenza temporale e lì ci si ricollega con l'unico atto consacratorio che è quello di Cristo. È come se ci fosse una sorta di soppressione del tempo per cui nel momento in cui si celebra la consacrazione e si dicono quelle parole, noi siamo sincronizzati con ciò che Cristo ha fatto nell'ultima cena, anzi è Lui stesso che agisce attraverso la voce e le mani del sacerdote in prima persona e transustanzia, trasforma quel pane nel vino, nel suo corpo e nel suo sangue e nel sacrificio della sua passione. Allora Gesù visse in anticipo sacramentalmente insieme agli apostoli la consacrazione, in anticipo nel tempo, perché sarebbe venuta subito dopo la passione e poi la morte in croce. Noi invece la viviamo ricollegandoci con un evento passato, quindi noi la viviamo da dopo. Lui l'ha vissuta in anticipo, noi la viviamo in posticipo, ma è esattamente la stessa cosa. Segue l'anamnesi. Anamnesi vuol dire memoria, ricordo o ricordo di Cristo che ha comandato di celebrare il banchetto come memoriale suo, cioè della sua passione, morte, risurrezione, ascensione al cielo in attesa della sua venuta, in ricordo che non è in rievocazione di un passato, ma avvenimento nel presente del sacrificio della croce. Questo è importante, non è una commemorazione di un morto, ma è un ricollegarsi sincronizzandosi con ciò che Cristo ha vissuto. E qui è straordinaria questa cosa, perché è Lui che si è impegnato a garantire che ci sia questa sincronizzazione. La parola memoriale è quella che i liturgisti utilizzano per indicare questa modalità del ricordo, che non è una commemorazione di qualcosa del passato, ma è un risincronizzarsi temporalmente con quello che accade allora. E quindi è Cristo stesso che agisce, e il sacerdote si trova in persona Cristi, cioè è qualcosa che è più grande di lui e che va anche al di là dei suoi meriti e della sua santità. È garantito, Cristo si impegna a garantire l'efficacia di ciò che si sta compiendo indipendentemente dalla santità del ministro. Questa è la cosa più grandiosa, perché ci garantisce, se noi dovessimo andare a messa solo dei santi, staremmo freschi, cioè ci sarebbero poche di messe valide. E invece, grazie a Dio, se vengono rispettate le parole e i gesti, la messa è sicuramente valida. E quindi c'è l'anamnesi, è questo ricordo, cioè tutte le preghiere che seguono il poi della consacrazione, in cui si ringrazia e si ripercorrono i misteri stessi della vita di Cristo in maniera molto rapida, ma essenziale. Nell'offerta la Chiesa presenta al Padre il pane della vita e il calice della salvezza. Dopo la consacrazione quello che si offre non è più un pezzo di pane e un fondo di bicchiere di vino, ma è Cristo stesso, il quale è in quel momento vittima, sacerdote e anche altare, perché è il luogo in cui avviene il sacrificio, è associata col sacrificio vivo e santo. Offre se stesso in modo da essere un sacrificio perenne, gradito a Dio, e un solo corpo e un solo spirito per il dono dello Spirito Santo. Se quando ascoltiamo le parole di queste preghiere, se vengono scandite e dette anche in maniera comprensibile, in maniera anche un po' evocativa, senza recitazioni, ma con convinzione, avere letto queste parole che ci sono qua ci aiuta a non essere distratti, a fare attenzione a ciò che sta avvenendo. Come quando si guarda qualcosa di importante, si sta concentrati, non si sta sbiaditi e annoiati. È chiaro che se tutto il gesto è condotto bene, dignitosamente, anche solennemente, per quanto è possibile, tutto questo aiuta, perché si crea anche un clima in cui si respira la vicinanza del Signore. Seguono le intercessioni per i vivi e i defunti. Dentro le preghiere che si recitano dopo la consacrazione, prima del Padre Nostro, si fa un breve ricordo dei fedeli presenti, del popolo di Dio, della Chiesa intera e anche dei fratelli defunti. In particolare poi nelle messe dei defunti c'è un ricordo più ampio della persona per la quale, in suffragio della quale si sta celebrando e della quale si celebrano le esequie. Seguono le intercessioni per i vivi e per i defunti nel Signore, dove l'Eucaristia appare celebrata in unione con tutta la Chiesa, quella che è sulla terra, la cosiddetta Chiesa militante, quindi con il Papa, il Vescovo, il Collegio Episcopale, il Clero, tutti i credenti sparsi nel mondo, senza che venga taciuto il ricordo della Chiesa celeste, cioè non c'è solo la Chiesa sulla terra, ma il grosso della Chiesa è già nell'eternità, è già di là, per cui si citano la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, gli Apostoli, i Santi, nel primo canone addirittura si elencano 12 santi prima della consacrazione e altri 12 durante la consacrazione. Questo non meraviglia, perché nei primi secoli, e cosa si faceva? si facevano i nomi e cognomi delle persone conosciute che erano morte, e quindi dopo un po' st'elenco si allungava, per cui non potevano alla fine ricordare 200 persone in una messa, e quindi hanno concentrato, limitandosi ai santi, oltre agli apostoli, ai santi che erano vicini nel tempo. E poi si dice tutti i santi, e poi si ricordano tutti i defunti, eccetera. Nelle forme più brevi ci si può limitare anche a ricordarne solo due o tre, ma è anche bello e solenne ricordarli tutti quei 12 più 12 che ci sono. Negli altri canoni si è semplicemente detto la Vergine Maria, San Giuseppe e poi gli apostoli, e ci si limita a quello, non si fa più tutto l'elenco ampio. Ecco, tutto il mistero della Chiesa universale, terrena e celeste, è racchiuso nella celebrazione, anche la più solitaria, la più spoglia di solennità, dal momento che non sono, infine, i nostri riti a dare valore all'Eucaristia, ma è l'amore di Cristo che sulla croce ha attratto tutti gli uomini a sé per farne il suo mistico corpo. Quindi anche se a messa ci fossero due o tre persone, addirittura al limite anche il sacerdote da solo è in collegamento con la Chiesa universale e con la Chiesa del Cielo. Fosse anche da solo, il cielo è lì con tutti i santi e gli angeli che sono con te. Per cui la messa ha sempre un valore universale e può essere applicata proprio perché i meriti di Cristo hanno questo valore universale. Poi c'è la cosiddetta dossologia, doxa è gloria, quindi il gloria conclusivo, l'epilogo, la preghiera di lode, con le parole che concludono tutto il cosiddetto canone e tutta la preghiera eucaristica. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, eccetera. Il sacerdote proclama la glorificazione di Dio conclusa e ratificata da tutto il popolo santo che risponde Amen, facendo vedere la pissi della patena e il calice ai fedeli e elevandoli in segno di gloria del Cristo che è presente realmente nel pane e nel vino transustanziati, consacrati. Durante il canone era... Perché si chiama canone la preghiera eucaristica? Beh, canone un po' la parola ce lo suggerisce, un qualche cosa che è un canone è qualcosa di fisso, è qualcosa di preciso, è qualcosa... Il canone nell'antichità era la canna che faceva da metro, con cui si misuravano le stoffe, per cui doveva essere un campione uguale, sempre dappertutto. È chiaro che nell'antichità l'uguaglianza era approssimativa, fatta a occhio, poi dopo che si è diventati scienziati... Si era depositato al Museo del Louvre il metro campione fatto di platino, iridio, eccetera, in modo che adesso si usano le scale atomiche per definire, però per dire il canone è qualcosa di fisso, è qualcosa che è comune nell'ambito di tutta la Chiesa, almeno all'interno di una tradizione, ma la struttura è, per cui è un metro e quindi non lo si inventa, non lo si cambia a proprio piacimento durante la messa. Ci sono dei margini di scelta che sono lasciati all'occasione libera, alla circostanza di adattamento, ma canone vuol dire proprio unità di misura. La messa è fatta così e non la puoi cambiare arbitrariamente, è l'unità di misura dei sacramenti, della fede, del culto, del rito e di tutto il resto. Durante il canone l'assemblea sta in silenzio per ascoltare quello che viene detto, ma questo non è assolutamente esteriorità o disinteresse, bensì segno di partecipazione interiore intensa, di tanto in tanto espressa con le acclamazioni, quindi le risposte alle invocazioni, a partire dal dialogo del prefazio fino alla risposta dell'amen conclusivo. Del resto va recuperato il valore di silenzio contro il rischio della verbosità, e come un aiuto al raccoglimento. Ora l'altare si dispone. Ora l'altare dispone del corpo e sangue del Signore, del quale risentiamo le parole: prendete e mangiate, prendete e bevete. È il momento della comunione. Per esprimere il senso di adorazione del corpo e sangue del Signore, questo è un commento mio, ma è ovvio, è bene rimanere in ginocchio per tutto il tempo che va dall'epiclesi alla dossologia e alzarsi all'invocazione che introduce il Padre nostro. Ci si dispone in ginocchio perché è l'atteggiamento di adorazione. Sta arrivando la presenza reale del Signore e poi una volta arrivata continua. E quindi l'atteggiamento di adorazione è quello più consono. Ed è bene rispettarlo tutti, cioè a meno che uno non abbia degli impedimenti fisici che gli impediscono, va bene, però non è in certi posti, cioè si vede chi sta in piedi, chi sta in ginocchio, chi sta addirittura seduto, chi sta a mezza gamba, non si sa. Cioè il senso della comunione deve essere anche visibile, per cui viene suggerito un atteggiamento comune. Ultimo numero, 58, è il momento della comunione. A ravvivare in noi la convinzione di essere invitati come figli alla cena del Signore, diciamo col celebrante il Padre nostro, la preghiera del Signore, chiedendo il pane quotidiano, quello sì delle nostre tavole, ma prima ancora quello dell'Eucaristia di Gesù. Pane vivo, disceso dal cielo, domandiamo anche la purificazione delle colpe e la liberazione dal male. E nel Padre nostro c'è liberaci dal male, no? Per non trovarci sorpresi senza l'abito nuziale come l'uomo della parabola di Gesù. Quindi dentro al rito c'è dentro tutto questo significato e bisogna tenerlo presente se si vuole apprezzare e gustare la partecipazione alla messa. Non è semplicemente una routine quotidiana o settimanale da sopportare perché per formalità bisogna farla. Ci sono dei significati precisi e prima di tutto c'è la presenza reale di Cristo. Riconosciuti figli di Dio, fratelli tra di noi, ci scambiamo allora il segno della pace. Adesso è stato sospeso per via del Covid, eccetera. Bisogna dire che l'abbraccio di pace, il segno della pace, che nelle prime comunità, quando erano in pochi attorno all'altare, al sacerdote, era una cosa spontanea e fatta con semplicità. Purtroppo adesso spesso è diventato un bazar. Gente che gira per tutta la chiesa per andare a... Cioè sembra che sia più importante darsi la pacca sulla spalla che non mettersi in ginocchio davanti al Signore. In questi casi, secondo me, è meglio non farlo. Infatti noi abbiamo smesso di farlo. Non c'è bisogno di fare tante cose. Di per sé, fatto sobriamente, ha un senso. Però è facile che degeneri, poi diventa l'esibizione, devo andare a battere la spalla a quello se non si gira. Cioè, è una pagliacciata se lo si fa così, non va bene. Per cui... spesso troppo enfatizzato, con spostamenti indebiti lungo la navata, tanto che può essere consigliabile anche evitarlo interamente se non mantiene il suo giusto significato e la equilibrata modalità. E quando siamo lì sappiamo già che siamo in comunione gli uni con gli altri e quasi quasi la esprimiamo meglio rimanendo in atteggiamento composto, che non, comunque su questo si può discutere. In San Giustino, qui siamo nel secondo secolo, come ancora accade nella liturgia della Chiesa ambrosiana, chi scrive è un ambrosiano, quindi è logico che metta in evidenza questo, lo scambio di pace avveniva all'offertorio, in applicazione dell'esortazione di Gesù: se presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia il tuo dono e va prima a riconciliarti. E quasi quasi è meglio. Il rito romano prevede invece che avvenga prima dell'agnello di Dio, prima della comunione. Vabbè, insomma, anche a questo momento dell'Eucaristia l'abbraccio di pace riceve tutto il suo significato. Soprattutto alla stessa mensa del Signore deve essere esaltata la fraternità, a patto che non si limiti a un gesto fuggevole che non esprime nulla e non lascia traccia, o addirittura diventa un'esibizione, diventa qualcosa che allora è meglio non farlo. Ora, il pane deve essere spezzato come ha fatto Gesù nell'ultima cena. Non si può dire che oggi la frazione del pane sia molto consistente, potrebbe esserlo di più, nel senso che Gesù prese il pane e era del pane normale, anche se era azimo perché era la Pasqua, però era visibilmente come una focaccia, lo frantumò, lo spezzò e lo diede loro. La frazione non è molto visibile, le ostie sono già spezzate in anticipo, potrebbe esserlo di più, però c'è una ragione pratica. Il suo senso è la nostra partecipazione allo stesso pane, pur essendo noi molti e diversi. Spezzare materialmente significherebbe creare molte briciole, frammenti e rischiare di disperdere il corpo di Cristo, e per questo si usa la modalità più pratica delle ostie già confezionate prima, che non hanno bisogno di essere divise ulteriormente normalmente. Lo spezzare dell'ostia grande, dell'ostia magna, del sacerdote, lo spezzare del pane, e questo sta a significare la distribuzione per tutti. Lo spezzare del pane è accompagnato dal canto dell'agnello di Dio, che segue immediatamente. E infatti è alla cena dell'agnello che siamo invitati, perciò il sacerdote proclama la nostra beatitudine, beati gli invitati alla cena del Signore. Poi c'è la comunione. Il pane e il vino sono diventati veramente il corpo e il sangue di Cristo, e così il sacerdote li porge al singolo che si presenta venendo. Io ho introdotto anche l'inginocchiatoio, so che da diverse parti qualcuno lo fa, in modo da ricevere dignitosamente e in atteggiamento di adorazione. La fretta o il venire lì e addirittura lo strappare di mano o quasi l'ostia consacrata al sacerdote per poi scappare via non è rispettoso, non è assolutamente dignitoso, per cui occorre cercare, ed è possibile farlo. Dove ci sono ancora le balaustre nelle chiese antiche si può benissimo venire in ginocchio come si veniva, altrimenti si mette in ginocchiatoio e la gente viene ordinatamente, insomma, per evitare dei passamano addirittura allucinanti che si sono visti nelle messe più in grande, insomma. Il sacerdote porge e dice il corpo di Cristo, il sangue di Cristo. Noi rispondiamo Amen, come facevano i fedeli al tempo di Sant'Ambrogio, di Sant'Agostino, per dichiarare la nostra fede, che al di là dei segni sa di ricevere il Signore, perché il pane e il vino sono stati profondamente trasformati. Per ragioni pratiche non sempre la comunione avviene nei due segni del pane e del vino, ma spesso, quasi sempre, solo con il pane consacrato, anche perché non si rischierebbe di far cadere delle gocce del sangue di Cristo. Tuttavia, ugualmente, noi riceviamo tutto il Signore, perché il Signore è interamente presente in ogni frammento di pane e in ogni piccola, anche piccola quantità di vino. Tuttavia, ugualmente, riceviamo tutto il Signore. Talora un diacono o un altro ministro prende l'Eucaristia poi per portarla ai malati, specialmente nelle case di riposo dove ci sono gli ammalati che non possono spostarsi, allora è il ministro dell'Eucaristia che aiuta il sacerdote, il sacerdote stesso che poi, dopo aver comunicato i fedeli, si reca presso gli ammalati o addirittura porta la comunione a casa dopo la messa. Tuttavia, ugualmente, talora un diacono, un altro ministro, prende l'Eucaristia per portarla ai malati. Come ai tempi di Giustino, i diaconi portavano agli assenti il pane e il vino consacrati. Non gli assenti perché non avevano voglia di uscire di casa, ovviamente, precetto festivo impone di uscire, ma perché impossibilitati oggettivamente per questioni di malattia o di impedimenti gravi. A dimostrare la gioia del cuore e a rendere più fraterna la processione di coloro che si accostano a ricevere il corpo di Cristo, non deve mancare, quando è possibile farlo dignitosamente, un canto alla comunione. Sant'Agostino dice: chi canta bene prega due volte, chi canta male è meglio che non canti, cioè al di là della buona volontà. Per cui un gesto fatto in silenzio, con compostezza, è sicuramente meglio di un gesto fatto con un canto sguaiato e fatto male, o dove c'è sempre il solito o la solita che canta più forte degli altri per esibirsi. Questo contraddice qualunque spirito cristiano, al di là della buona fede e della buona volontà di chi lo fa, insomma. Opportunamente segue uno spazio di silenzio che non è l'attesa vuota della fine della messa, ma il momento del colloquio personale, il cosiddetto ringraziamento dopo la comunione con Cristo presente in noi. Nella preghiera dopo la comunione il celebrante chiede i frutti dell'Eucaristia, poi la sua benedizione e il congedo la concludono. Ormai l'assemblea si scioglie perché ognuno ritorni alle sue occupazioni lodando e benedicendo il Signore. Infatti la messa non è finita, la celebrazione va proseguita nella vita mediante la carità, mediante la testimonianza, mediante il custodire ciò che si è andato a ricevere, e teniamo per conto che, come dire, la presenza reale del Signore rimane dopo che hai ricevuto l'ostia, finché l'ostia non si decompone, perché è la digestione che fa questo, però per un certo numero di minuti tu custodisci la presenza. Si racconta che San Filippo Neri, quando qualcuno riceveva la comunione poi scappava via subito, gli mandava dietro due cherichetti con le candele accese per dirgli: guarda che dobbiamo accompagnare il Cristo presente, tu te ne vai, ma tu ti stai portando via il Signore senza neanche accorgertene. Lui era abbastanza brillante, spiritoso su queste cose, allora aveva materiale umano per poterlo fare, oggi non c'hai manco i chierichetti, non sai come fare, ma per dire, per educare la gente al senso dell'Eucaristia, per cui un congruo spazio di silenzio dopo la comunione e fermarsi un attimo, una volta si chiamava il ringraziamento, è un momento di effettiva comunione con il Signore.